Blocco Black Block,
gli anarchici del Black Block,
gli anarchici di Tipi Nero,
provocatori,
gli anarchici del Blocco Nero, i violenti,
i teppisti del Black Block,
Black Block,
Black Block,
provocatori,
i violenti,
i teppisti,
gli anarchici.
I carabinieri avrebbero dovuto proseguire per dare la caccia ai Black Block.
Di questi giocano come vogliono, se si sono lontani purtroppo.
Attenzione, cerchiamo di fare dei fermati, cerchiamo di portare via delle persone.
La grande paura qual è? Degli infiltrati, dei provocatori.
Cerchiamo di fare dei prigionieri.
Operativo la 19.
Gamma 19, avanzate e fate dei fermati. Ripeto, avanzare e fare dei fermati. Date ricevuto 19.
Dico questo con la consapevolezza che il cosiddetto blocco regolare è il nostro avversario.
E questi giocano come vogliono.
Stanno distruggendo banche, stanno dando fuoco a tutto.
Sì.
Non c'è un poliziotto né un carabiniere, vorrei sapere dove sono.
Lo vuole sapere subito?
Perché guarda che erano da tutt'altra parte questi dove sono stati mandati, capisci?
Sì, subito? Sì, subito? Sì, subito? Sì, subito? Sì, subito?
Per adesso si stanno armando in zona Paolo da Novi.
In zona Paolo
da Novi sarebbe Orso Torino, quindi zona non rossa, zona gialla. Sto rimediando tutti i cartonetti della Rumena.
Buongiorno, in piazza Tomaseo stanno sfondando i vetri della Banca Carige.
Manifestanti, quelli più pettinosi, se si sono lontanati purtroppo, delle traverse. Di questi giocano come vogliono.
Scusate, ma l'avete vista le macchine bruciate? Ma l'avete vista le pietre? Ma l'avete vista le molotov? Ma l'avete vista le macchine bruciate? Ma l'avete vista le pietre? Ma l'avete vista le molotov? Ma l'avete vista le macchine bruciate? Ma l'avete vista le pietre? Ma l'avete vista le molotov? Ma l'avete vista le pietre? Ma l'avete vista le macchine? Ma l'avete vista le macchine? Ma l'avete vista le pietre? Ma l'avete vista le molotov? Ma l'avete vista le macchine bruciate? Ma l'avete vista le macchine? Ma l'avete vista le pietre? Ma l'avete vista le pietre? Ma l'avete vista le molotov? Ma l'avete vista le macchine bruciate?
Si sono lontani purtroppo, di questi giocano come vogliono.
La civiltà capitalista non è ancora superata in nessun luogo, ma ovunque continua essa stessa a produrre i suoi nemici. Come la prima organizzazione del proletariato classico è stata preceduta alla fine del secolo XVIII e all'inizio del XIX da un'epoca di gesti isolati, criminali, miranti alla distruzione delle macchine della produzione che eliminano la gente dal suo lavoro, assistiamo in questo momento alla prima comparsa di un'ondata di vandalismo contro le macchine del consumo, macchine che altrettanto sicuramente ci eliminano dalla vita. È ben inteso che in questo momento, come allora, il valore non risiede tanto nella distruzione in se stessa, ma nell'insubordinazione che sarà ulteriormente capace di trasformarsi in progetto positivo. Secondo la realtà che si sta delineando, si potranno considerare proletari coloro che non hanno alcuna possibilità di modificare lo spazio-tempo sociale che la società concede loro di consumare, i diversi gradi di abbondanza e di promozione permessi. I dirigenti, viceversa, sono coloro che organizzano questo spazio-tempo o hanno un margine di scelta personale. Un movimento rivoluzionario è quello che cambia radicalmente l'organizzazione di questo spazio-tempo e il modo stesso di decidere la sua riorganizzazione permanente.
Il battito, 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 battito. Il battito ininterrotto di Genova. Il battito ininterrotto di Genova. Genova.
Ormai è diventato dolorosamente evidente a tutti, se si esclude qualche rimbambito estremista di sinistra, che l'orrore non sta in questo o quell'aspetto isolato della civilizzazione contemporanea, ma nelle nostre vite tout court, nel modo in cui esse sono vissute quotidianamente. Il fallimento completo della sinistra nasce dalla sua incapacità di prendere atto, non parliamo neanche di comprendere, della trasformazione della miseria, che è la caratteristica basilare in tutte le nazioni altamente industrializzate. La miseria viene ancora concepita con le categorie del proletariato ottocentesco, la feroce lotta per la sopravvivenza in uno stato di bisogno, di fame, di malattia, invece che in termini di incapacità di vivere, ebetismo, noia, isolamento, angoscia, assenza totale di senso, che caratterizzano come un cancro divorante la miseria del nostro secolo. La sinistra accetta gioiosamente tutte le mistificazioni del consumo spettacolare. Non riesce a vedere come il consumo non sia altro che il corollario della moderna produzione, funzionante come stabilizzazione economica e giustificazione ideologica, e che un settore è alienato quanto l'altro. Non riesce a vedere che tutta la pseudo varietà di modi di impiegare il tempo libero è il mascheramento di un'unica esperienza, la riduzione di ognuno al ruolo di spettatore passivo, forzato ad abbandonare i suoi doveri individuali e ad accettare un surrogato fittizio e omologante. Con questa prospettiva la sinistra è diventata niente più che l'avanguardia del riformismo permanente al quale il neocapitalismo è condannato. La rivoluzione, al contrario, richiede un cambiamento totale, e questo oggi può significare soltanto superare in blocco il presente sistema di lavoro e di tempo libero.
La storia che stiamo per raccontarvi ha una morale. I violenti riescono facilmente a farla franca, mentre per gli inermi è molto difficile ottenere giustizia dopo le violenze subite.
Questa moltitudine, no, che c'era a Genova non si è rivelata come una massa disordinata, ma ha mostrato proprio il suo livello di cultura, la sua capacità di tenuta politica, la sua saggezza.
Nel luglio di 6 anni fa i leader delle grandi potenze si riuniscono a Genova e il movimento No Global si dà appuntamento per gridargli in faccia che un altro mondo è possibile.
Faccio con le guide bianche, perché?
Perché abbiamo fatto tanto cammino insieme e ne faremo ancora di più.
Verso dove?
Verso un mondo più libero, meno oppresso.
A scegliere Genova come sede del vertice era stato Massimo D'Alema, ma il presidente del Consiglio in carica, quando il vertice si fa, è Silvio Berlusconi. I direttori d'orchestra sono cambiati, ma lo spartito è rimasto lo stesso. Bisogna isolare i violenti e garantire la sicurezza dei capi di Stato e dei manifestanti.
La grande paura qual è? Degli infiltrati, dei provocatori che sono sempre stati coperti o non coperti. Però ormai la primavera dei giovani, stavolta di Papa Giovanni, è veramente in alto.
Le manifestazioni più attese sono annunciate per il primo pomeriggio del venerdì, ma i Black Bloc entrano in azione di prima mattina. Chi sono? Marta Vincenzi, presidente della provincia, nei giorni precedenti ha lanciato l'allarme. I Black Bloc sono già arrivati in città e sono la frangia più violenta dell'estremismo in Europa, ma nessuno l'ha presa in considerazione.
Dico questo con la consapevolezza che il cosiddetto blocco nero, ne vorrei poi parlare, è il nostro avversario.
E la disobbedienza cercava proprio di proporre invece azioni di disobbedienza contro regole, contro un ordine, contro una legalità che secondo noi era ingiusta, era barbare piuttosto che legalità, disobbedendo contro questo tipo di cose per creare una nuova legalità invece dal basso più giusta.
I Black Bloc si muovono a piccoli gruppi e si spostano continuamente, ma le forze dell'ordine non intervengono con decisione, non effettuano arresti e li lasciano scorazzare per la città, limitandosi a sparare qualche lacrimogeno senza entrare in contatto con loro. Prima le concessionarie di auto, le banche, gli uffici postali, i distributori di benzina, i supermercati. Infine i Black Bloc attaccano addirittura il carcere di Marassi.
Per cui si andava con armi, con strumenti solo difensivi come protezioni di gomma piuma, scudi, gommoni, mettendo in gioco proprio direttamente il proprio corpo, quindi senza nessuno strumento offensivo, però andando a violare di fatto una regola che era ingiusta per imporre un altro concetto di legalità, altri diritti dal basso.
Vediamo un po' di fare il possibile, dai.
I carabinieri messi a protezione del carcere scappano. A questo punto la centrale operativa non può più sottovalutare il pericolo e finalmente arrivano i rinforzi. Ma i Black Bloc non ci sono più.
Quindi le tute bianche si sono tolte la tuta bianca a Genova per sciogliersi all'interno di questa moltitudine.
Parte il corteo dei disobbedienti e regolarmente autorizzato. Tutto è stato concordato, anche gli scudi di plexiglass, i caschi e i materiali di autodifesa. I carabinieri inviati di rinforzo a Marassi incrociano in via Tolemaide il corteo che scorre pacificamente. Dicono: ci hanno aggrediti con sassi e bottiglie. Ma in testa al corteo ci sono soltanto giornalisti, cameraman e parlamentari che vengono dispersi per primi. I carabinieri avrebbero dovuto proseguire per dare la caccia ai Black Bloc. Invece, inspiegabilmente, decidono di caricare i disobbedienti.
Sono presenti alcuni parlamentari che fanno parte del gruppo di contatto del corteo delle tute bianche e numerosissimi operatori media. Tra questi, Giulietto Chiesa.
Cioè, in questa fase iniziale, lei, prima che scattasse la carica delle forze, erano carabinieri, cioè delle forze dell'ordine, ha visto dalla testa del corteo, dalla parte partire lanci di non so pietre, oggetti, bottiglie, lattine?
Assolutamente no, perché io ero con 5-6 metri, forse 10.
Le tute bianche provano a difendersi come possono, mentre la centrale operativa chiede ai carabinieri di mettersi da parte e di lasciar sfilare il corteo.
Ci arrivavano dei corpi contundenti, ricordo che ci arrivavano dei sassi, quindi delle pietre, poi potevano essere bulloni, monetine, vedo un po' lei, però comunque arrivavano.
Dunque, quindi lei si trova a Corso Torino, diciamo inizio via Tolemaide, cosa succede?
Succede che praticamente come per cercare di disperdere i manifestanti che avevo di fronte, ho ordinato di fare delle cariche di alleggerimento.
Comunque, uniformandomi a quanto è successo prima, in caso di azione ostile, ho reagito per disperdere chi stava agendo in maniera ostile.
Si può vedere benissimo dai filmati che abbiamo esaminato che non c'è stata nessuna attività di contrasto attivo da parte nostra, ma ci siamo limitati a contenere le ripetute avanzate del personale dimostranti di natura violenta che venivano ai nostri confronti. Ma direi che c'è stato un tentativo, come gli ho detto inizialmente, il mio obiettivo non era certamente quello di arrivare a contatto con i manifestanti in quella parte della città, io mi devo recare altrove, quindi non c'era, da parte nostra c'è stato soltanto appunto questo tentativo di contenere l'irruenza, la violenza dei dimostranti e salvaguardare per quanto possibile l'incolumità del personale grande.
È stato violento?
Direi che lì non è stato eccessivamente violento l'affrontato.
In cosa ha consistito?
È stato un fronteggiamento tra la linea di scudi dell'arma dei carabinieri e la linea di scudi di plexiglass portati.
Ci sono stati in questa fase?
Diciamo che ci sono stati
lanci di oggetti?
Gli oggetti hanno continuato a essere lanciati per tutta la durata dell'intervento. Durante quella fase.
Nella fase del fronteggiamento.
Durante quella fase lì e anche dall'alto della sede familiare. Guardi che il nostro intervento è stato molto contenuto, non è che ha proseguito ad oltranza, né ho fatto intervenire mezzi speciali, né ho fatto altro per impedire al corteo di proseguire. Il nostro intervento è stato molto contenuto, è stato un intervento difensivo e quella carica è servita a noi per poter recuperare un po' di spazio, per poter arretrare e mettere in sicurezza il personale, non è stato nient'altro.
Questo intervento determina i drammatici avvenimenti del pomeriggio. I funzionari presenti in questura ricevono in diretta le immagini della carica su via Tolemaide. Dopo che avevano ordinato più volte a Mondelli di raggiungere velocemente Marassi per non incrociare il corteo delle tute bianche, sentiamo nella voce di Pasquale Zazzaro, responsabile della centrale operativa, la sorpresa e il disappunto per questa carica. Ma nel frattempo il dirigente di pubblica sicurezza responsabile del corteo delle tute bianche, Angelo Caggiano, che ricordiamo attende il corteo sin dal mattino in Piazza delle Americhe, assiste alle cariche su via Tolemaide. Preoccupato, Caggiano chiede ripetutamente alla centrale operativa di richiamare il contingente di Mondelli affinché il corteo non si disperda nelle vie laterali.
Operativo da Gamma 3.
Gamma 3 avanti, Gamma 3.
In fondo a via Tolemaide chi ha mandato con il centro di carabinieri? Perché sono lì, credo, di stappo. Quindi questi giocano come vogliono. Dobbiamo togliere quei carabinieri da lì, dal fondo di via Tolemaide. Non fare assolutamente niente. Stiamo creando un tappo lì e quindi tornassero qui allo.
I leader delle tute bianche provano a ricomporre la testa del corteo.
Non è che ci manderanno via da Genova in questa maniera! Non è finita qua! Per cui ricompattiamoci! Rifacciamo la fuggine!
Ci siamo occupando della commissione parlamentare d'inchiesta sul G8. Vorrei capire come lei l'ha definita una cambiale in bianco per gli amici del blocco, voglio capire perché.
No, io sono convinto che le responsabilità debbano essere accertate, come del resto sta accadendo, da parte della magistratura, e tutte le commissioni d'inchiesta, chi più chi meno, sono sempre motivate da ragioni politiche, ed è la ragione per la quale non ritengo che su una vicenda certamente dolorosa come fu Genova sia il caso di dar vita a commissioni parlamentari, perché finirebbe per prevalere un interesse di parte rispetto a ciò che dovrebbe stare a cuore a tutti, vale a dire accertare le responsabilità, ovviamente le responsabilità di chi.
Noi siamo venuti da lei ovviamente anche perché insieme ad altri tre onorevoli, tre parlamentari, è stato lì,
immaginavo.
Volevamo capire cosa ha visto in quelle 7 ore, perché 7 ore sono tante.
Ho visto quello che hanno visto per televisione gli altri,
nel senso che siamo andati a portare la solidarietà ai carabinieri, non abbiamo visto assolutamente niente, se non quello che hanno visto tutti i cittadini italiani e tutti i cittadini genovesi tramite le immagini televisive.
Ci sono dei processi che sono sui singoli episodi, però una commissione, proprio perché a distanza di 6 anni si continua a parlare di Genova, non può magari servire a capire se c'è stato qualche errore nella catena di comando, se c'è stato qualcosa che non ha funzionato? Perché...
Le ripeto, la memoria di vedere, questo è compito della magistratura. Arrivederci.
Quello che non si riesce a capire è la famosa catena di comando, no? Cioè lei poi tra l'altro è stato anche lì nella...
Sì. È vero.
Insieme a Fini e altri 2 parlamentari.
No, ma scusate, ma l'avete vista le macchine bruciate? Ma l'avete vista le pietre? Ma l'avete vista le molotov?
La polizia si dirige a Piazza Manin, dove sono segnalati gli estremisti vestiti di nero, ma quando finalmente arriva, i Black Bloc sono ancora una volta spariti nel nulla e la piazza si è riempita dei pacifisti non violenti della rete Lilliput.
Allora, cerchiamo di fare dei fermati, cerchiamo di portare via delle persone, cerchiamo di fare dei prigionieri.
Alternativa alla 19.
19 avanti.
19, abbiamo l'operativo di Piazza Manin.
Gamma 19 d'operativo. Gamma 19, avanzate e fate dei fermati, ripeto, avanzare e fare dei fermati. Date ricevuto 19.
Che occorre l'ambulanza, perlomeno. Un'ambulanza, qui a Piazza Manin. Gli altri sono tutti qua con le mani alzate. Manifestanti, quelli più pettinotti ed altro, cioè, si sono allontanati purtroppo delle traverse.
A un certo punto ci hanno detto che arrivavano i Black Bloc. Subito dopo abbiamo visto la polizia venire attraversare Piazza Manin attraverso la via centrale e io in quel momento ho pensato: ma la polizia dovrebbe proteggerti, stai tranquilla, cioè loro sono qui per proteggerci. Però l'impressione visiva era molto diversa, cioè uno vedendoli diceva: questi ci attaccano. E in effetti pochi minuti dopo è scoppiata la carica. Noi eravamo assolutamente fermi, assolutamente pacifici, molti avevano le mani dipinte di bianco e alzate e hanno cominciato a tirare lacrimogeni e poi sono venuti incontro.
Nel frattempo, su via Ivrea, opera il battaglione Sicilia, comandato dal dirigente Lauro e dal capitano Cappello. Impegnato sin dal mattino con 200 carabinieri, si trova ora con soli 70 uomini. Secondo quanto ha dichiarato Lauro nella sua testimonianza, sparano gli ultimi lacrimogeni per bonificare Piazza Limonda e attestarsi così su via Ilice. Il battaglione Sicilia si attesta all'ingresso di via Ilice per rifocillarsi. A poche decine di metri c'è il reparto mobile di Milano, fermo in piazza Tomaseo all'imbocco di via Caffa. Gli ultimi manifestanti rimasti nella zona si trovano in via Tolemaide, dove prosegue il fronteggiamento con i contingenti comandati da Gaggiano. Rapidamente gli uomini del battaglione Sicilia indossano le maschere antigas e inizialmente sembrano dirigersi verso via Ivrea. Ma inspiegabilmente Lauro decide di avanzare verso via Caffa per attaccare i manifestanti che vede attestati in via Tolemaide. Il capitano Cappello descrive così la situazione.
È accaduto che si vedevano, già dalla nostra posizione centrale rispetto a Piazza di Monza, si vedeva su via Tolemaide un grosso flusso di persone che correvano, tiravano oggetti e arrivavano in via K continuando a tirare oggetti verso di noi.
Lauro e Cappello hanno sempre motivato la carica come reazione all'attacco imminente dei manifestanti. In realtà sono i carabinieri ad avanzare verso i manifestanti attestati su via Tolemaide. Infatti, come vediamo, mentre i carabinieri iniziano a muoversi per dirigersi verso via Ivrea, i manifestanti si trovano impegnati nelle cariche su via Tolemaide. E questa situazione rimane invariata fino a quando i carabinieri arrivano all'angolo con via Caffa e iniziano ad avanzare.
Ma scusi, questa avanzata mi può specificare meglio? Questa avanzata?
No, loro praticamente hanno visto noi e subito hanno assunto questo atteggiamento, hanno messo dei cassonetti in avanti, pian piano li muovevano dietro loro e cominciavano a gridare qualcosa verso di noi. A quel punto ho pensato che non mi ero stancato di avere scontri, dico andiamocene, che però poi dopo 20 metri che ho fatto mi sono fermato, ho detto non era giusto, insomma, visto, ripeto come ho detto prima, che questo è il mio lavoro, non è che me ne devo andare, insomma, loro avanzavano in quella direzione, mi è sembrato giusto.
Avanzavano o erano dietro i cassonetti?
No, vabbè, adesso voglio dire, avanzavano, cioè ho visto che muovevano verso di noi, poi dopo abbiamo girato, certo non correvano, voglio dire, avanzavano piano piano, si erano organizzati, avevano predisposto un sistema per scontrarsi con noi.
L'azione sembra tutt'altro che determinata, tanto che dopo appena un minuto di fronteggiamento i carabinieri improvvisamente battono in ritirata verso Piazza Limba.
Lei ha visto qualcuno dei suoi uomini lanciare sassi nei confronti dei manifestanti?
Che ho visto qualcuno dei miei uomini? No.
Le faccio vedere un frammento del video che è già stato mostrato.
Non ho detto che non l'hanno lanciato, ho detto che non l'ho visto io.
Torniamo un attimo indietro, mi scusi, alla sinistra dello schermo. C'è un agente di polizia che lancia un sasso. All'estrema sinistra dello schieramento si vede un casco azzurro.
I sassi che volano, io non
sì,
vedo
sì,
che lancia sassi.
Aspetta,
sì, vedo che si piega. Ah, sì.
Lei ricorda questa scena?
Certo.
Chi può essere quella gente?
Ero io.
Nessun'altra domanda.
Nessuno chiede il permesso di entrare in una morte a 20 anni. Questo sangue in comune, a questo morire da cani. Un salto veloce dai compagni, una parola dolce nel cuore. Quella lurida piazza dove un ragazzo ci muore. Nessuno chiede il permesso di entrare in una morte a 20 anni. Né sbirri, né targhe o canzoni, solo quel corpo tra gas e gipponi. Quell'anima nera di noi italiani, l'impero del duce o l'impero delle televisioni, quell'infame scordare di noi italiani, a resistere sempre di noi italiani.
manifestanti a questo punto reagiscono, cercando di respingere i carabinieri con un fitto lancio di oggetti. La fuga dei carabinieri è scomposta e precipitosa. Inoltre è ostacolata dai due defender che avevano inspiegabilmente seguito l'avanzata del contingente, come ribadisce lo stesso Cappello in aula.
Siccome mi ritengo sufficientemente preparato in questo settore, se avessi avuto la percezione dei due defender dietro, li avrei malamente cacciati via. È assolutamente improponibile avere dei mezzi non blindati alle spalle durante l'attività di OP. Non hanno avuto da me alcuna disposizione di seguire il contingente del movimento, perché per me sarebbe stato un suicidio.
Questa era la testimonianza di Claudio Scajola, che in quel momento era ministro degli interni.
I piani di sicurezza erano sicuramente non predisposti nei confronti di quello che sarebbe potuto succedere. Direi che quello che è successo a Genova, ahimè, è servito dopo per migliorare l'organizzazione di quelli che potevano essere le grandi manifestazioni di protesta. Non erano adeguati. Ma ne eravamo appena arrivati, era un mese che eravamo lì. Se l'avessimo toccati avremmo corso rischi maggiori. Ma la chicca che le voglio dare qual è? Quelle immagini tremende dove vediamo che bloccano su Corsa Italia senza dare via di uscita al corteo dei protestatari e che ha dato la miccia all'esplosione di atti di violenza molto forti, di irresponsabili infiltrati dentro i manifestanti pacifici per fare quello che hanno fatto, cioè la devastazione della città, e poi quelle immagini di forze dell'ordine che scappano, che corrono indietro. Sa qual era il motivo? Il sistema radio che collegava le forze di polizia nella organizzazione dell'evento non era funzionante.
Oddio, cazzo, c'è uno pezzo. Oddio! No! No, porca troia! Merda! No! No! No!
Carlo Giuliani, corre veloce!
Carabinieri.
Andate in Piazza Limonda, che i carabinieri hanno messo sotto un ragazzo dalla testa.
Come? Non si è capito niente.
Allora, un'ambulanza velocissimo in Piazza Limonda.
Piazza Limonda, cos'è successo?
I carabinieri hanno fatto retromarcia, c'è un ragazzo con la testa sbasciata.
Ma un carabiniere o un ragazzo?
Non siamo.
Va bene, a posto, mandiamo subito, mandiamo subito.
La repressione genera solo rabbia e violenza.
Allora, apro una parentesi. La situazione si cristallizza in questo modo. Alcuni manifestanti tornano verso Piazza Limonda, però senza nessun tipo di aggressività.
Fine dell'aspra.
media irrompe sul G8, lo sconvolge. Avete visto le immagini terribili della giovane vittima. Era spagnolo, apparteneva sembra alle frange estreme del movimento No Global, ma non è ancora chiaro nulla delle circostanze della sua morte. Si parla di una sassaiola, forse un proiettile. Le cause vere le dirà solamente l'autopsia. Quel che è certo è che Genova oggi ha vissuto una vera giornata di passione, mentre gli otto grandi si riunivano nel Palazzo Ducale.
Sette cavalieri dentro ai fuochi nella notte, scariche di polizia, spari, pianti, schianti ripetuti, ossa rotte cadono lungo la via. Sette blocchi neri al controcanto delle botte, il vento se li porti via.
Accavallano le versioni, non si esclude che il ragazzo possa essere stato colpito da una pietra lanciata dagli stessi manifestanti.
Quindi rimane questa ragazza bionda con altra gente, credo che sia arrivato anche un medico, poi un'ambulanza. Dopodiché, successivamente quando io mi sono avvicinato,
era già stato tolto il passamontagna?
Sì, era la ragazza, è arrivata e ha tolto alzato, non mi pare che non l'abbia neanche tolto completamente inizialmente, ha alzato il passamontagna. E niente, e ha detto che era morto e che insomma secondo lei non era stato un colpo di pietra.
Ecco, e Lauro quando l'ha sentito fare lo sfogo?
Lauro l'ho sentito fare adesso, le dico, dopo un paio di minuti, tre minuti, perché
dopo un paio di minuti da cosa?
Da quando la ragazza ha pronunciato le parole relative al decesso del ragazzo.
Una ferita lacero-contusa alla fronte e un foro di piccolo raggio regolare come bordo sotto lo zigomo sinistro. Ripeto, la fonte della notizia sono una sanitaria volontaria e un legale volontario del GSF che con i carabinieri, l'ho visti con i miei occhi, hanno accertato, hanno confermato il decesso intorno alle 17:15 si dovrebbe essere verificato.
No. Ho sentito qualcuno che vi ha raccontato cosa si è
raccontato? C'hanno cose diverse.
No, però un ragazzo è stato ucciso dai poliziotti. Questo è chiaro, è ovvio, un ragazzo 19enne è stato ucciso dai poliziotti.
Una pozza di sangue a terra. Cioè, ma questa gente fa schifo.
Cioè, un ragazzo che comunque sicuramente aveva uno scudo e basta addosso.
Tutto il giorno che caricano in un modo spaventoso, addirittura hanno caricato stamattina quelli della rete Lilliput che avevano le mani bianche.
Io ho fatto tre cariche, una qua gli abbiamo fatto indietreggiare, una là gli abbiamo fatto indietreggiare, abbiamo preso possesso del cellulare dei carabinieri, l'abbiamo incendiato e poi abbiamo cercato di sfondare. Hanno aspettato che arrivasse un po', erano loro che ci provocavano.
Non sanno neanche chi è, cioè potrebbe essere chiunque.
Just lay yours.
same as I feel every day. As those bastards try to take our freedom away.
Avete sentito, si parla di polizia che ha sparato, esistono delle fotografie nelle quali si vede quello che verosimilmente è questo ragazzo. Tenete conto che noi non sappiamo ancora chi è questo ragazzo, si era parlato di un ragazzo spagnolo, poi il sindaco di Genova ha detto forse si tratta di un ragazzo italiano. Allora, sono state mostrate delle fotografie nelle quali si vede una camionetta, si vede questo ragazzo o comunque qualcuno che assomiglia molto a questo ragazzo, dovrebbe essere proprio lui, che sta per lanciare un estintore verso una camionetta della polizia, e si vede nella stessa foto una pistola che uscirebbe, spunterebbe dalla camionetta in direzione di questo ragazzo. Uno dei nostri cronisti ha trovato accanto al corpo del ragazzo questo bossolo che noi metteremo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Io non mi dicono che non è un bossolo di pistola, probabilmente è un bossolo di fucile, non sappiamo in quali condizioni è stato usato, con quale arma è stato sparato, in direzione di chi, ma questo per dirvi quanta confusione c'è ancora.
Nelle 6 ore dalle 15 alle 21 noi abbiamo avuto complessivamente 97 pazienti. Di questi 97 pazienti, 40 appartenenti alle forze dell'ordine, in particolare 12 agenti di polizia di Stato e 28 carabinieri, 50 manifestanti e 7 giornalisti. Di questi 97 pazienti a questo momento ne sono ancora ricoverati 22. Nessuno di particolare gravità, né clinica né prognostica, nessuno in prognosi riservata o in rianimazione, per fortuna.
Noi abbiamo delle immagini che il nostro pulmino di regia è completo queste informazioni, dicendovi che ho sentito poco fa il direttore sanitario dell'altro ospedale, il Galliera, ci sono 75 persone, ci ha detto, trattate da loro, alcune ricoverate, una persona è stata operata. Possiamo dire una cosa, non c'è nessuno in pericolo di vita.
A questo momento assolutamente no.
Scusami Paolo, si è parlato, sì, nella estrema confusione di queste ore, di una ragazza molto grave, sì, e di un carabiniere, che è stato, ricordiamo che sono stati aggrediti dei blindati dei carabinieri, e un carabiniere ha avuto un'orbita sfondata. Tra l'altro questo ragazzo si chiama Luca Puliti, e leggo il nome nel comunicato di solidarietà del comandante generale dell'arma.
Let's remember why Carlo Giuliani went onto the streets in Genova. Let's remember why they killed him. Carlo Giuliani was not a hero, and he was not a martyr. He was one of us.
A Genova, mentre i ricercatori indefessi della visibilità televisiva lanciavano le loro farneticanti dichiarazioni di guerra e annunciavano di marciare sulla zona rossa senza esserne capaci, i cosiddetti Black Bloc se ne allontanavano in silenzio per agire fuori portata delle forze repressive. In realtà, ciò che non si perdona loro è di aver demolito, insieme con le vetrine, anche le menzogne dei politicanti. Travolti dagli avvenimenti, nelle ore successive alla morte di Carlo Giuliani, alcuni leader del GSF fecero circolare la voce, subito ripresa dai media, che i Black Bloc erano degli anarchici. E tuttavia solo con enorme malafede si possono identificare i Black Blocs con gli anarchici, o a maggior ragione con punk e animalisti come si è tentato di fare. Un black bloc può essere anarchico, ma non necessariamente un anarchico condividerà le azioni dei black bloc. Anzi, buona parte del movimento anarchico, non solo in Italia, ma nel mondo intero, è su posizioni rigorosamente pacifiste. Tant'è vero che, presi da uno zelo senza dubbio eccessivo, subito dopo i fatti di Genova, alcuni anarchici emisero un duro comunicato contro i black bloc. Altri fecero di peggio. Francesco Berardi, l'inaffondabile bifo della Bologna ribelle del 77, li definì centinaia di psicopatici vestiti di nero che il ministro degli interni ha infiltrato, aizzato e utilizzato contro il movimento. E Alfio Nicotra, rappresentante del Partito della Rifondazione Comunista nel GSF, ammise di aver denunciato alla polizia, fin dal 17 luglio, prima di qualsiasi violenza dunque, la presenza di autobus carichi di sospetti. Corriere della Sera, 29 luglio. Luca Casarini, Tute Bianche, e Vittorio Agnoletto, Genoa Social Forum, non furono da meno. Abbiamo le prove. Siete contenti di aver provocato la brutalità poliziesca? Siete contenti di avere infine un martire? Ruggì Susan George, vicepresidentessa di ATTAC, Association pour une taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens. Bernard Cassin, presidente della stessa organizzazione e inoltre direttore generale di Le Monde Diplomatique, rincarò la dose. La complicità della polizia italiana con il Black Bloc è evidente. Il tutto in un paginone dal titolo suggestivo «I tentacoli del terrorismo internazionale», dove insinuava anche l'esistenza di un'internazionale nera dei servizi segreti della quale i Black Bloc sarebbero il pezzo forte. El País, 29 luglio. In perfetta consonanza, Karl Schwab, fondatore e organizzatore del famoso World Economic Forum di Davos, dopo aver intessuto l'elogio dei manifestanti pacifici, i quali possono influenzare positivamente il mondo degli affari e i governi, aggiungeva che, purtroppo, tutto ciò viene sistematicamente sabotato dalle azioni di una piccola minoranza, il cui unico obiettivo è la violenza. Liberation, 30 luglio. Ora, è evidente che la polizia fa il suo lavoro, cercando di ottenere il massimo di informazione sui meccanismi interni dei movimenti di protesta e disseminare nel contempo il massimo di disinformazione. Da sempre, l'infiltrazione è uno dei metodi più usati per controllare o manipolare. Però, chi può dirsene immune? A Genova è stata denunciata la presenza di infiltrati non solo tra i black bloc, ma anche tra le tute bianche, secolo XIX, primo settembre. Nulla prova che i primi siano più esposti di altri a questo pericolo. Semmai, il loro strumento organizzativo, il gruppo di affinità, fondato su una conoscenza approfondita fra tutti i partecipanti, appare il meglio indicato a contrastare infiltrazioni e strumentalizzazioni. La colossale operazione di polizia, montata prima degli scontri, fa pensare a un esperimento di low intensity war, in versione metropolitana. È chiaro che il governo cercava la violenza, con o senza black bloc. L'operazione attirò, probabilmente, anche la curiosità di un gran numero di agenti segreti, stranieri e nostrani, con l'idea, magari, di influenzare gli avvenimenti in base ai rispettivi interessi nazionali. Ma queste sono solo speculazioni. Ciò che di sicuro accadde è che fin dal tardo pomeriggio di venerdì la presenza degli infiltrati fu denunciata dalla loro stessa goffaggine, riferita dai giornalisti, filmata dagli operatori, smentita senza convinzione dai questori. Nei giorni successivi gli stessi black bloc misero in chiaro che polizia e carabinieri, vestiti di nero con passamontagna, avevano costituito squadre di casseur travestiti. Gli infiltrati c'erano dunque ed erano lì soprattutto per diffondere la sensazione paralizzante che la polizia è ovunque, che non esiste via d'uscita, e per indurre ciascuno a diffidare del proprio compagno appena conosciuto e a confidare invece nei partiti, nelle bandiere, nei leader che tutti credono di conoscere davvero, giacché appaiono continuamente alla televisione. La presenza di questi intrusi, per quanto provata, non spiega tuttavia la portata degli scontri di Genova. Secondo numerose testimonianze, delle circa 300.000 persone presenti, almeno 30.000 parteciparono ad atti violenti e molte di più cercarono di agevolarli in tutti i modi, individualmente oppure organizzati come Pink Blocs, ad esempio gli americani di Tactical Frivolity, presenti nel movimento fin da Seattle, i quali non impiegano in prima persona la violenza, ma si impegnano a favorirla tatticamente. Di tutti costoro, solo una minoranza, senz'altro inferiore al 10%, poteva definirsi Black Bloc. Gli altri erano individui che, in quella situazione, condivisero e magari anticiparono il loro cammino. Non pochi erano tute bianche o aderenti a organizzazioni non violente, sfuggiti al controllo dei loro dirigenti. Altri ancora erano genovesi indignati che presero parte attiva negli scontri oppure manifestarono la loro simpatia offrendo acqua e riparo ai manifestanti. E a ben guardare, tutto ciò non è poi così strano. Invece del consueto effetto paralizzante, l'arroganza dei governanti ebbe per una volta l'effetto di causare un'esplosione di collera generalizzata che sfociò nella rivolta sociale più violenta degli ultimi 40 anni. Di fronte a ciò, alcuni ritennero di difendere i veri Black Bloc, che non sarebbero andati a Genova, dai provocatori che agivano al loro posto. Altri ancora ammisero che i veri Black Bloc c'erano, ma li accusarono di non aver riflettuto sulle conseguenze dei propri atti, di essersi sottratti al confronto con gli altri appartenenti al movimento, di essersi rivelati, in sostanza, degli irresponsabili. Si veda Liberazione, 8 e 10 agosto, e il sito internet di Rifondazione Comunista, REDS. Roberto Bui, ideatore di Luther Blissett, aspirante nuovo leader delle tute bianche, scrisse in rete che nel momento in cui le pratiche del Black Bloc sono state usate contro di noi, dobbiamo dire con forza che queste persone sono politicamente morte e se avessero un minimo di intelligenza dovrebbero essere i primi a fare l'esame di coscienza e suicidare un'esperienza che si è di fatto conclusa a Genova. 23 luglio sulla lista Movimento di ECN.org. Qui, come osservò Oreste Scalzone, bisognerebbe chiedere agli pseudostrateghi della disobbedienza civile se è forse più responsabile dichiarare guerra all'impero, gridare ai 420 «Sfonderemo la zona rossa!» usare un linguaggio aggressivo per poi dire a quelli che a sfondare ci vanno con le pietre oppure fanno riot che sono dei rozzi o degli infiltrati. E infine a gestire tutti assieme la morte di Carlo Giuliani. Ma da vivo, col suo estintore in mano, Carlo, chi era? A chi disobbediva?
L'ex carabiniere Mario Placanica, a suo tempo indagato per l'omicidio e in seguito archiviato per legittima difesa, ha rilasciato numerose interviste ai giornali. Ma quando è chiamato a testimoniare in tribunale il 27 settembre 2005, Questo è il suo contributo.
Intende avversi la volontà di non rispondere o intende rispondere?
Sì, intendo avvalermi.
Intende?
Avvalermi della facoltà di non rispondere.
Quindi non risponde?
No.
Va bene.
Ad una morte a 20 anni nessuno chieda il permesso. Questo morire da cani, questo sangue incomune. Nessuno chiede il
ininterrotto di Genova.